Il naso di Cleopatra e altri imprevisti che hanno cambiato la storia, di Claudio Visentin.
A Sarajevo, la mattina del 28 giugno 1914, è tiepida e assolata. È un giorno importante per diverse ragioni. Si attende la visita di Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria-Ungheria. La tensione però è palpabile. Solo 6 anni prima la Bosnia-Erzegovina è stata annessa all'impero austro-ungarico. Francesco Ferdinando è favorevole a un maggiore coinvolgimento degli slavi nel duplice impero e per questa sua politica è amato da alcuni, odiato da altri, soprattutto da chi preferirebbe unirsi alla vicina Serbia in nome della comune identità slava. Inoltre Francesco Ferdinando ha scelto un giorno sbagliato per la sua visita. Il 28 giugno è la festa di San Vito e si ricorda la battaglia del 1389 nella Piana dei Merli, in Kosovo, quando i serbi furono duramente sconfitti e sottomessi dagli ottomani. Per i nazionalisti, l'arrivo a Sarajevo dell'erede al trono d'Austria proprio in quel giorno rappresenta un affronto che esige una risposta. Per questo 7 giovani si sono radunati in città per compiere un attentato. Francesco Ferdinando giunge alla stazione di Sarajevo accompagnato dalla moglie Sofia. Li attende un corteo di 5 automobili. Nella prima siede il sindaco di Sarajevo e il commissario di polizia della città. Per i reali visitatori è stato preparato un sontuoso coupé Graf und Stift, la marca preferita dagli Asburgo quando non usano carrozze e cavalli. L'auto tiene la capote abbassata, in modo che gli illustri passeggeri possano essere visti dalla folla. Seguono altre 3 vetture che trasportano poliziotti e membri del seguito. Dalla stazione il corteo di automobili imbocca il lungo fiume Appel per raggiungere il municipio, attraversando il centro di Sarajevo affollato di buon'ora. I 7 terroristi si sono distribuiti in punti diversi del percorso, pronti all'attacco. Hanno bombe legate alla cintura e pistole cariche in tasca e una bustina di cianuro per togliersi la vita prima di essere catturati. Di certo le misure di sicurezza sono del tutto inadeguate. Nonostante le voci di un possibile attentato, l'arciduca e sua moglie viaggiano su un'auto scoperta lungo un percorso ben conosciuto, descritto dai giornali nei dettagli. Soldati, notabili, curiosi, tutti vogliono assistere al passaggio della coppia e la folla stringe da ogni parte per vedere gli illustri ospiti, senza un cordone di soldati o di poliziotti a trattenerli. Ed ecco che all'improvviso uno degli attentatori entra in azione, scagliando una bomba. L'autista di Francesco Ferdinando è un sergente moravo, Leopold Loika. Quando vede l'ordigno volare nell'aria, l'autista dà un colpo d'acceleratore. La potente vettura fa un balzo in avanti. La bomba rimbalza sulla capote, ripiegata alle spalle dei passeggeri, cade sul selciato ed esplode sotto l'auto seguente, ferendo alcuni ufficiali. L'arciduca Francesco Ferdinando reagisce all'incidente con stupefacente sangue freddo. Invece di allontanarsi immediatamente dalla zona a rischio, come consiglierebbe la prudenza, controlla le condizioni dei feriti e poi ordina al corteo di riprendere la marcia. Gli altri attentatori avrebbero dunque una seconda opportunità di colpire, ma sono giovani, inesperti e se la lasciano sfuggire. Uno di questi attentatori è Gavrilo Princip. Quando sente l'esplosione è colta alla sprovvista. Per un momento pensa che l'attentato abbia avuto successo. Accorre sul luogo, ma assiste soltanto all'arresto del suo complice. E quando nella confusione riesce finalmente a vedere l'arciduca, riconoscibile dal suo elmetto adorno di piume di struzzo color verde acceso, l'auto è già ripartita. Ma forse passeranno nuovamente di qui per lasciare la città, pensa un po' ingenuamente Gavrilo, e quindi si apposta sul lato destro di via Franz Josef, una strada laterale rispetto al lungo fiume. Nel frattempo il corteo di auto ha raggiunto il municipio. Dopo lo spiacevole episodio della bomba, i convenzionali discorsi di benvenuto suonano strani e si svolgono in un clima surreale di tensione. E ora? La successiva tappa al Museo Nazionale è cancellata, troppo rischiosa perché già annunciata nel programma. E dunque, dopo una breve visita in ospedale ai feriti, Francesco Ferdinando abbandonerà Sarajevo. Con questo programma in mente, la fila di auto lascia il municipio e attraversa a ritroso la città. Ma nessuno ha pensato di informare gli autisti del cambiamento di itinerario. Quando passano dal quartiere del Bazar, la prima macchina svolta a destra in via Franz Josef, come nel programma originario, e l'auto che trasporta Francesco Ferdinando la segue. «È la strada sbagliata!» grida il governatore della Bosnia. «Dobbiamo continuare sul lungo fiume!» Torniamo indietro. L'autista di Francesco Ferdinando capisce l'errore, frena, cerca di mettere la retromarcia, ma nella concitazione del momento la retromarcia non entra e si spegne il motore. Gavrilo Princip non crede ai suoi occhi. La vettura è a un passo soltanto da lui, così vicina da sembrare irreale. Esita per un momento soltanto, poi fa un passo in avanti, estrae la pistola, spara due colpi a bruciapelo. L'auto finalmente riparte e fugge veloce, mentre la folla si chiude intorno all'attentatore. Ma entrambi i colpi sono andati a segno. Sofia giunge già morta al palazzo del governatore. Francesco e Ferdinando la segue poco dopo. Sono passate da poco le 11 del mattino. Quando la notizia si diffonde, tutte le campane di Sarajevo cominciano a suonare a morto. La scintilla di Sarajevo accende un immenso incendio. Di lì a poco, l'Austria-Ungheria manda un ultimatum alla Serbia, sospettata di complicità nell'attentato. Un mese dopo le dichiara guerra. Il faticoso equilibrio, costruito nei decenni precedenti, non regge alla prova. Il meccanismo delle alleanze trascina nel conflitto tutte le maggiori potenze europee. È l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Si concluderà solo dopo 4 anni di massacri, con la scomparsa di 4 grandi imperi secolari e multinazionali, inclusa l'Austria-Ungheria di Francesco Ferdinando. I morti saranno 10 milioni. Le campane di Sarajevo suonano anche per loro. Tutto per colpa di una retromarcia che non entra? Il coupé Gräfenstift di Sarajevo è oggi conservato al Museo di Storia Militare di Vienna. La casa d'Asburgo continuerà a servirsi di quelle auto, tanto che l'ultimo Asburgo, Carlo I, nel 1919 andrà in esilio proprio su una Gräfenstift, senza rancore.